Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: così sta scritto, il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicate a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Parola del Signore.
Amen. Allora, entriamo insieme in questo strano mistero dell'ascensione del Signore al cielo. Centriamo come l'avevano vissuto probabilmente questi discepoli, gli apostoli, che l'avevano seguito dal lago di Galilea, dove si era... State attenti. Ah, addirittura. L'avevano seguito dal lago di Galilea quando si erano accorti che quest'uomo era un uomo speciale. Parlava, profetizzava, guariva, un po' come avevano ascoltato del profeta Elia. Attraversava queste regioni con una autorevolezza veramente straordinaria. Dunque, anche loro coinvolti da questi prodigi, pensate alla pesca miracolosa lungo il lago, si erano messi a seguirlo fino a Gerusalemme, fin dove probabilmente si aspettavano che questa autorità sarebbe stata riconosciuta, celebrata, posta, come diceva lui, sopra il lucerniere e non sotto il moggio. Si erano riempiti di speranza. Anche là dove gli sembrava di non comprendere, la loro fede, il loro amore per lui li aveva accompagnati a seguirlo. Poi finalmente a Gerusalemme assistono a qualcosa che turba il loro cuore, perché questa autorevolezza viene infranta, schiacciata, messa in difficoltà, addirittura disprezzata pubblicamente dalle autorità che potevano invece dire: ecco, finalmente è arrivato il Messia. Ma la cosa che li aveva sicuramente impressionati, lo dico perché queste cose impressionano anche noi quando le vediamo, senza capirle. La cosa che li aveva più sicuramente impressionati è che lui, davanti a questo disprezzo così manifesto, così palese, così violento, non aveva detto una parola. Si era lasciato schiacciare. Ma come? Un cristiano si lascia schiacciare? Noi cristiani ci lasciamo schiacciare? Chissà che dissidio interiore avrà lasciato loro questo. Beh, un po' lo sappiamo, perché davanti a questi fatti uno per uno si sfilano. Perfino il primo, Pietro, anche lui si mette da una parte a dire: io non lo conosco quest'uomo. E aveva ragione, io quest'uomo non lo conosco così, l'ho conosciuto in un altro modo. Questo che voi state condannando, io non lo conosco. Non è così la tua fede? Quando chiedi al Signore che faccia dei prodigi per te, tu ti animi di speranza, dilati il tuo cuore, ma quando le cose non vanno bene, tu dici: ma io Dio non lo conosco così. Perché c'è il male? Perché c'è la morte? Perché c'è la malattia? Ma non può essere questo Dio. E così, intanto il suo insegnamento andava prendendo una forma sempre nuova. Se prima era fatto di parole, di prodigi, adesso è diventato plastico, è diventato qualcosa che si vede con gli occhi. Il suo insegnamento adesso, senza parole, è il suo volto che lo dice, è la sua sofferenza che lo mostra. E poi alla fine, la morte. Dunque più nulla, più nulla. Sì, avevano ascoltato Gesù che gli aveva detto: non vi preoccupate, io vado al Padre mio, ma nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Chissà, si saranno detti, beh, c'è un posto per Pietro, per Giacomo, per Giovanni, ma ci sta andando alla casa del Padre suo, ci andremo anche noi. Quando invece lui qualche cosa di nuovo avrebbe voluto dirgli, ma guardiamo, dopo la morte, finalmente la resurrezione li mette in una condizione nuova e aumentano i problemi, perché quando lo vedono risorto, questo strano uomo che ha il potere di entrare a porte chiuse, poi dopo ha la capacità di trattenere il cibo che condivide con loro, il pesce che si fa dare da mangiare, per dire loro: guarda, guardate, la speranza che riponete non è ideale solamente, non è solo in una condizione psicologica o della mente o del cuore o dell'animo, non so di cosa, che può farvi bene, non è un nirvana che può rimettervi in pace. La condizione che io vi apro è una condizione che vi riguarda totalmente. Lo spirito, certamente, l'anima, è chiaro, è la vita, ma anche il corpo, questo. Quei poveracci della Palestina, della Galilea che erano andati a Gerusalemme e quegli altri che erano con loro, questo proprio non lo potevano capire, che anche il corpo avrebbe potuto seguire questa sorte che era riservata all'anima, grazie a Gesù Cristo. Sì, quelli lì che avevano conosciuto e che forse stavano seguendo di nuovo in Gesù, pure lui se n'era andato. Un bel giorno, dopo aver fatto quei prodigi che ricordano un po' quelli di Gesù, anche lui era stato rapito fino al cielo, ma senza morire. Non c'era andato gloriosamente proprio, ma comunque in un carro di fuoco, non attraverso la morte. E a quell'Eliseo che stava là a guardarlo e gli aveva chiesto 2/3 del suo spirito, e al quale Elia lascia il mantello, la sua identità, le sue prerogative, anche lui non è stato scandalizzato dalla morte. Dunque, proprio linguaggio nuovo, ma guarda bene, è un linguaggio per te, perché i problemi con la morte ce l'hai tu, perché i problemi con la salvezza del corpo ce l'hai tu. Questa generazione si sta volgendo verso dottrine che rifiutano il corpo e esaltano chissà quale spirito. Ma quale spirito può esserci senza il corpo? E Dio chi ha chiamato all'esistenza? Il nostro spirito o il nostro corpo o tutto insieme? Dunque erano rimasti ancora più colpiti da questa vicenda, una resurrezione del corpo di Gesù e un corpo glorioso. Potevano conoscerlo e non riconoscerlo allo stesso tempo. Non sapevano certo cosa sarebbe stato di loro, finché finalmente quella parola che diceva ci sono nella casa del Padre mio molti posti si è chiarita davanti ai loro occhi. È vero, c'è un posto pure per quelle cose che noi nella casa del Padre forse non ci avremmo messo, e cioè i ricordi, e cioè gli affetti, le disillusioni, le difficoltà, le ferite, pure le inimicizie, tutto quello che ha connotato la nostra vita, che ha trasformato i tratti del nostro volto, che ci ha scavato qualche ruga in più, che ci ha fatto venire i capelli bianchi o ce l'ha fatti cadere per sempre. Tutto questo non poteva perdersi. Se tutto è ricapitolato in Cristo, se Egli ha detto neanche un capello del vostro capo cadrà senza che Dio lo sappia, vuol dire che tutto questo in qualche modo è degno di Dio, reso degno di Dio. E questo videro quel giorno. Questi uomini che lo osservavano mentre saliva al cielo, mentre tornava al Padre, guardavano la sua corporeità salire con lui. Questo vide Stefano quel giorno in cui, dando la vita per Gesù Cristo davanti agli avventori che lo lapidavano, vedeva il cielo squarciarsi finalmente perché c'entrasse anche la sua carne, perché aveva visto il Figlio dell'uomo stare alla destra del Padre, il Figlio dell'uomo, non solo un figlio di dei, il Figlio dell'uomo, uno della nostra carne mortale. Si sarà detto Stefano in quel momento: ma allora Se tu porti la tua carne, porterai anche la mia. Se c'è un posto per la resurrezione, c'è un posto per tutta la mia vita chiamata ad entrare nella resurrezione. Allora hai capito, cristiano? Se fino ad oggi stavi là a stabilire che cosa, non si sa come si va in cielo, dove si va, che nel frattempo dove si sta, eccetera, eccetera, adesso sai che tutto quello che ti appartiene è stato già acquistato, è stato già preso con Gesù Cristo in Dio e aspetta solo di raggiungere questo luogo. Questo desidero che tu te lo ricordi, non solo domani, dopodomani, nella tua vita, nelle tue preghiere, desidero che tu te lo ricordi soprattutto quando ti avvicinerai per mangiare il corpo di Cristo, cioè per aderire a questa realtà gloriosa del Figlio di Dio che è ancora una realtà di carne, perché tu ti sappia intriso di questa grazia, investito da questa divinità del Figlio, raggiunto da questa gloria e sappia di poter abitare d'ora in poi con Lui fino alla fine. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, hai seminato nel nostro cuore una speranza capace di trascendere le nostre paure e il senso della morte che sempre ci spaventa. Hai seminato al centro della nostra vita un seme di vita eterna, irriducibile, che si fa spazio tutte le volte che l'angoscia ci sorprende. Hai posto al centro del nostro cuore una dimora per il tuo spirito, perché noi fin d'ora sperimentiamo che tutto ciò che ci appartiene, spirito, anima e corpo, appartiene a te e è destinato alla salvezza. Là dove la nostra difficoltà di comprendere, dove la nostra incapacità di credere o dove il peccato ci arresta, ci sostenga la tua grazia, ci aiuti la tua misericordia. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo, per il Papa e per tutta la Chiesa. Mettila a riparo e sostienila contro i suoi avversari interni ed esterni. Fa che non conosca divisione, che sappia superare i momenti di difficoltà. Mettila a riparo dai serpenti velenosi che la giudicano. Salvala dai suoi detrattori. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, perdona anche noi che non abbiamo saputo costruire il regno con la grazia che tu abbondantemente ci hai riservato. Permettici di riconciliarci, permetterci di costruire strutture salvifiche per questa generazione incredula. Fa della nostra vita un luogo di pace e di benedizione. Perdona tutti i nostri errori. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, guarda gli uomini che sono in difficoltà, schiacciati dalla paura, dalla malattia, che lottano con la morte. Rialzali dal loro giaciglio, riaccendi in loro la speranza di conoscerti e il desiderio di servirti. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli. Li hai chiamati ad ascoltare le parole del Regno. Rendili degni di abitarvi per sempre. Mettili al riparo dai sospetti, dalla mormorazione, dai pensieri cattivi. Guariscili da ogni maleficio. Possano onorarti ogni giorno della loro vita in santità e giustizia. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.